Siamo tornati nuovamente in diretta, naturalmente sempre nel pomeriggio di Maracanà. Vi invito anche ad andare sempre a visitare i social, quindi Facebook, Instagram e anche Twitter, per poter partecipare poi ai sondaggi. Tra l'altro devo dire che su Facebook molto attivi,
sì,
per tutta una serie di argomenti. Uno di questi è sicuramente quello di Rizzoli, del 99%.
Si sono scatenati su Rizzoli,
ma
anche il nostro sondaggio,
eccolo qui, lo vediamo, eccolo, in beneficio di coloro che sono davanti al video. Abbiamo messo quella che è la nostra pagina Facebook, appunto, Rizzoli sul rigore Lazio-Fiorentina. C'è stata malizia di Caicedo, il 99% degli arbitri avrebbe fischiato il rigore. Da lì tantissimi sono i commenti che naturalmente sono arrivati. C'è chi dice che era evidente che era un tuffo, quindi c'è chi contesta questa uscita, dice peccato che c'è il VAR signor Rizzoli, scrive ad esempio un ascoltatore.
Oppure dice probabilmente allora il 99% degli arbitri è di qualità bassa, è inadeguata, sì, totalmente al protocollo e alle nuove tecnologie.
Bene, questo è uno degli argomenti. Ci sono tutti gli ospiti, i due ospiti, mi fa molto piacere, perché adesso parliamo un po' di Inter. Naturalmente chiederemo anche a loro un pensiero su questa vicenda che abbiamo, con cui abbiamo aperto la giornata di oggi. Vai, Cinzia.
E allora ritroviamo Gigi Cagni. Ciao mister.
Ciao Gigi.
Ciao.
E diamo il benvenuto, e lo vediamo, Antonio Paganin. Ciao Antonio.
Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, allora,
ciao Antonio, ben trovati.
Allora,
ciao.
Intanto anche su Twitter c'è un sondaggio che riguarda l'Inter e abbiamo chiesto qual è la causa principale dei problemi della squadra di Antonio Conte: il turnover eccessivo, la poca qualità in mezzo al campo, rosa incompleta e poi la difficoltà di Eriksen. In questo momento sta vincendo la rosa incompleta.
La rosa incompleta?
Con il 57,6%, quindi anche un voto molto alto, segue la poca qualità in mezzo al campo. Però per me parlare di rosa incompleta è...
Non lo so, se voglio sentire Gigi Cagni e Antonio Paganin. Una cosa è certa, questo prima di lasciare a voi la parola: la mancanza di qualità in mezzo al campo è uno dei temi che a me piacerebbe un po' affrontare all'inizio. Cioè, un Inter molte volte sembra molto muscolare, molto grande intensità, però a livello proprio qualitativo di creazione di gioco, non so se è un problema di singoli o è un problema proprio di come deve sviluppare il gioco, non ci riesce, non lo so, però dà la sensazione di avere poca qualità in alcuni momenti. Parto da Gigi Cagni. Gigi,
tu sai quanto stimo io Antonio Conte, no?
Assolutamente.
Quest'anno mi sta deludendo moltissimo. Le colpe maggiori le ha lui, su questo non ci sono dubbi. La squadra è forte, non poteva giocarsi il campionato secondo me, perché non... primo anno tu non puoi riuscire a fare un risultato di questo tipo con una squadra così nuova sotto tutti i profili, la stai costruendo tu, e quindi però non la sta facendo rendere al meglio di quello che è. E anche il gioco che fa l'Inter in questo momento è un gioco, come posso dire, scolastico,
sì,
non ha fantasia, e ha giocatori secondo me invece che questa fantasia ce l'hanno, al di là del fatto che sta prendendo un sacco di gol. E sto vedendo che mi sembra che lui voglia far vedere che gioca così bene da costruire da dietro, che è un allenatore moderno su tutti i profili, e i difensori invece di che ha, secondo me aveva i tre difensori fra i più forti in Europa, stanno diventando dei difensori che non mi sembrano siano capaci di giocare a calcio nella fase difensiva. Però sono bravi nel costruire, hanno personalità in quello, anche qualità tecnica in far quello, che serve a poco secondo me, perché gli schemi offensivi sono sempre gli stessi.
Quindi
sembra che la squadra abbia poca qualità, invece non è vero.
Tu dici allora la qualità c'è, ma è proprio come sviluppa il gioco
in questo momento, in questo dall'inizio dell'anno, forse no, a metà in più. Poi una cosa che non mi sta piacendo di Antonio, che non ha detto mai una volta ho sbagliato io.
Ma
non
questo,
lo farà mai,
questa è dura,
non è vero. Quest'anno non so cosa gli sia successo, mi sembra che sia veramente specialmente adesso. Io ti faccio un paragone veloce: la partita con il Napoli, no, di Coppa, cioè tu non puoi, stai vincendo 1-0, non puoi tu con Antonio Conte, per come ti conosco io, prendere un gol in contropiede così. Cioè è fuori da ogni come posso dire mentalità di Conte, quindi vuol dire che c'è qualcosa che non va in lui se fai un errore di questo tipo. Sta sbagliando qualcosa lui, deve trovare, ritrovare un po' di umiltà.
Mi piacciono queste parole di Gigi, io sono molto vicino a questo tipo di pensiero, da un po' di tempo anche io sono un grande estimatore di Conte, su questo lo voglio dire perché spesso ci dicono ma criticate Conte, tutti possono essere criticati, parliamoci chiaro, non esiste qualcuno che non può essere criticato, uno giudica quello che vede. Antonio Paganin.
Beh, non posso altro che concordare con il mister, lui ha detto che la manovra fa fatica, secondo me risulta proprio piatta. Non ha prevedibilità, è molto prevedibile, non è imprevedibile, anche se mi ero illuso e mi prendo le mie responsabilità sul fatto che dopo la partita con la Sampdoria sembrava che l'Inter avesse imboccato la strada con Eriksen dietro le due punte per poter quantomeno cambiare questo tipo di atteggiamento con i tre dietro, i quattro in mezzo e il trequartista. Invece poi c'è stata una regressione dal punto di vista proprio della fase di costruzione, a mio avviso, che non è conforme a quello che dovrebbe esprimere l'Inter. Gode di giocatori di grandissima qualità, l'abbiamo visto anche ieri sera quando ha dovuto recuperare, che giocatori lì ha usato molto bene Sanchez, però ripeto, non è da Inter. È rischio forte in questo momento con l'Atalanta che viaggia a 200 all'ora, che addirittura si rischia il terzo posto, perché si troverebbero a dover gestire poi un quarto posto che sarebbe veramente l'obiettivo minimo prefissato all'inizio di stagione, che vorrebbe dire l'ingresso in Champions League quasi dalla porta di servizio, perché penso che mai l'Inter avrebbe pensato di arrivare quarto in campionato.
Questo è un po' il pensiero. Ad esempio, andiamo
a vedi.
Sì, prego Gigi.
Gli schemi che lui sta facendo in questo momento, no? Il gioco che sta facendo, possesso palla, poi Lukaku parla indietro, palla sull'esterno, è un cross. E questo poi all'80% che fa. Se tu lo facessi in velocità, avrebbe un senso. Non ha importanza se tu fai sempre gli stessi schemi, ma se riescono, che riescono bene, che ti portano ad avere delle occasioni da gol, ma fatti in questo modo vuol dire che tu devi cambiare qualcosa, devi togliere quello che è il discorso schematico e mettere dentro, siccome ce li hai, un qualcosa in più di inventiva. Perché la velocità non puoi averla, perché c'è una situazione particolare, tu non puoi fare le partite come sta facendo, non so come facciano, ma o lo so, discorso Atalanta e Verona, perché ho provato, perché io per arrivare a una qualità psicofisica per 9 mesi all'anno ci ho impiegato 4-5 anni con il mio preparatore, sperimentando, facendo, sbagliando, poi siamo arrivati che abbiamo trovato la soluzione facendo dei lavori particolari a seconda del momento, a seconda nella programmazione della preparazione, e ce la fai dopo anni. Ed è il motivo per cui oggi l'Atalanta è così, perché è 4 anni che Giampiero è lì. E quindi è un grosso vantaggio sotto questo aspetto, in un posto particolare e tutto il resto. E quindi questa cosa lui non può non capirla, un allenatore bravo come Antonio, non può non capirla. Perché la fantasia c'è, ce li ha. Ha giocatori di grande fantasia, ce li ha tutti. A metà campo ha giocatori di qualità.
No, ma poi pure il rebus Eriksen, adesso siamo ritornati, avevamo visto dei progressi, adesso di nuovo Eriksen non dà equilibrio,
Marco, ma non puoi pretendere che un giocatore così ti giochi ogni 3 giorni, esatto. E sempre esprimere certi valori, ma non lo puoi fare, ma è impossibile che tu pretenda questo, perché non ce la può fare lui, perché sono giocatori di un certo tipo, non puoi pretendere da loro delle cose. E vedrai che anche Dybala dovrà da calare per forza, o se no dovrà essere bravo Sarri a cambiare giocatori a seconda della partita, a seconda della situazione. Da qui alla fine, in 10 partite, vedrai cosa succederà. Ne succederanno delle belle, e lì sarà bravo veramente. Deve essere bravo lo staff e l'allenatore nella gestione, perché è una cosa difficilissima, unica, mai successa.
Ecco,
poi abbiamo avuto in spada fora e Speranza, che sono stati dei fenomeni a farci iniziare così, a fare ogni 3 giorni, adesso giochi anche quella del giocare alle 5, vedrai che bello giocare a luglio alle 5.
Sì, gli aspetti, uno spettacolo proprio, già erano in difficoltà ieri. Antonio, invece riprendo un messaggio, aspetta che lo cerco al volo, Un messaggio.
No, erano tantissimi messaggi.
Sì, sono
tutti d'accordo con Mister.
Sì, sono d'accordo con questa chiave di lettura. E addirittura qualcuno
quello
dice.
Quello che vengo a questa radio.
Perché ti adorano.
Ogni tanto qualcuno ti dà ragione, insomma. Dice, vedi? No. No, dice, è semplice. Se giochi con centrali che non hanno la rapidità necessaria per giocare nella difesa a 3, ma che sono perfetti per giocare a 4, è evidente che vai in sofferenza. Purtroppo Conte è molto limitato tatticamente, gode solo di una buona stampa. C'è una critica abbastanza forte. È limitato tatticamente, secondo voi? Antonio Paganin, riparto da te.
No, limitato no, però diciamo così, come ha detto il mister, è tante volte è abbastanza prevedibile, piatto perché c'è questa palla che viaggia, dopo il secondo tocco viaggia in verticale sulle due punte una sopra l'altra, c'è il velo del primo per la possibilità di poter girare e andare in porta, ma è chiaro che poi se non lo fai ad alta velocità, come ha ribadito prima, diventi prevedibile. Le squadre di Conte da sempre sono dotate di grandissimo ritmo, l'ha fatto vedere sia negli anni della Juventus, per carità aveva grandi giocatori, sia l'anno anche al Chelsea, però chiaramente è quello, non l'abbiamo visto anche in nazionale, grandissima organizzazione. Diventa molto complicato in un periodo in cui ti leggono tutto, vanno a studiare tutto, giochi ogni tre giorni, per cui non puoi avere una condizione. Mister lo sa molto bene.
A me sembra in questo momento, vi devo dire la verità, che quello che diceva prima.
Posso dirti una cosa, Marco? Scusa se ti interrompo, perché poi mi viene. So, poi mi dimentico l'età.
L'età è quella, insomma, dai, c'è stato.
Sì, no, appunto. No, ma t'ho anticipato.
Da buon difensore.
Allora, c'è stato un periodo della mia carriera in cui ero l'allenatore giovane, dal 90 al 96, l'allenatore più bravo. Pensavo di essere invincibile. Sono andato a Verona, ho preso una musata. Sai di quelle che uno dice, ma come sono bravo, a me non può succedere, no? Che sono il più forte di tutti. In questo momento chi può fare meglio? Posso risolvere qualsiasi cosa. Gli ho dato una musata e sono quelle cose che ti fanno non bene di più. E allora devi ripartire da capo e avere l'umiltà di capire dove hai sbagliato. Questo, secondo me, è quello che deve fare Antonio oggi. Perché non è una brutta roba, eh?
No.
Non è una brutta
però
cosa.
Gli manca dire sicuramente sbaglio, un po' di umiltà.
Devo essere più umile, ma con se stesso non devi dirlo pubblicamente, certo, chiaramente. Certo. Che sbagli magari qualche volta puoi dirlo, però non troppo. Ma il fatto di essere lui e di cominciare a dire quello che avete detto adesso è la soluzione più semplice. Non puoi giocare a tre in questa situazione. Stai prendendo un sacco di gol. Vai a quattro. Ma tu fai il problema. Fai il 4-3-3, ma fai quello che ti pare. Il 3-5-2 non lo puoi fare oggi. Vedi che prendi un sacco di gol, vedi che gli altri hanno tante occasioni.
A me sembra che in questo
momento.
Aspetta,
era successa la stessa cosa a Simone Inzaghi,
sì,
ricordi?
Sì.
Eppure lui non si è mosso dal suo 3-5-2.
Si è mosso. Lui che era partito col 4-3-3,
sì,
lui ti ricordi?
Sì, sì. Quindi io credo che sarà la stessa cosa per Conte.
È anche vero che Inzaghi c'ha dei giocatori più forti in mezzo al campo, ma nettamente più forti.
In difesa.
Però. No. Voi dite di no, non è così, Gigi. In mezzo al campo la Lazio non è più forte dell'Inter.
Io metto la sfortuna di avere Sensi infortunato, secondo me. Barella, Brozovic, Sensi, per me non sono proprio così male tecnicamente, Non vorrei dire. Ma quando stanno bene, che sono.
Antonio,
sono
a me mi sembrano tutti.
Me la ricordo l'Inter inizio quando questi stavano tutti bene.
Sì, però mi sembrano tutti giocatori che devono essere adrenalinici, ansiosi come Conte. Non vedo un giocatore. L'unico giocatore è veramente Eriksen, che ha quel po' di qualità che delle volte viene. Mi dà la sensazione di giocare veramente con gente da solo, capisci? Cioè, è come di. Io sto dentro a un altro, che ne so, spartito,
meccanismo,
un altro meccanismo.
Sì,
questi
sì,
so,
sì.
Corrono tutti, e se devono essere tutti con sta carica, devono buttare dentro. Non lo so, a me mi dà sta sensazione, Antonio. Mi sbaglio? È un'interpretazione sbagliata quando vedi l'Inter.
No, non è un'interpretazione sbagliata. L'Inter ha molti più giocatori di quantità che non di qualità. Cioè, l'esempio che faceva prima Inke Mister, cioè Eriksen e Barella sono i pochi giocatori di qualità. Poi dopo bisogna cadere un po' su Borja Valero, ma chiaramente in termini dinamici paga un po'. lo stesso Vecino, giocatore maggiormente di quantità. L'Inter pecca, a mio modo di vedere, così nella costruzione dei giocatori che la caratterizzano in mezzo. Facciamo un parallelo con la Lazio, ad esempio. La Lazio gioca in mezzo con Luis Alberto e con Milinkovic-Savic, sono giocatori che dal punto di vista qualitativo chiaramente gli mangiano in testa quelli dell'Inter.
C'è ma poco da, ma non c'è paragone.
Cioè, lì la vera differenza è il salto di qualità. In questo momento l'impressione generale, vedi anche le squadre a livello che hanno uno stampo europeo, che hanno la possibilità di poter schierare in mezzo al campo dei giocatori che hanno un tasso tecnico che è nettamente sopra la media e fanno la differenza, perché se vedi dove hanno portato Luis Alberto e Milinkovic-Savic, nel momento in cui Inzaghi ha trovato l'equilibrio gli hanno fatto fare il vero salto di qualità. È chiaro che, ripeto, adesso quello che viene un po' appiattito, è lì, e torniamo sul discorso prima del mister, è il fatto che giocare ogni tre giorni in questo momento penalizza, perché vediamo anche ieri l'Inter ha sofferto maledettamente con il Parma e io ho riscoperto, conoscevo ma non fino in fondo, la strapotenza fisica di Kulusevski, che brava la Juve a prenderselo. Però, ripeto, una squadra come l'Inter, che ha ambizioni di vertice, dovrebbe andare a Parma e, con tutto rispetto, non soffrire così tanto, tre giorni o non tre giorni. Questo è un po' il
ma
quadro.
Ma poi anche le scelte, momento, cioè, che fanno la squadra... Anche la squadra che mette in campo all'inizio, che poi cambia dopo e comunque dà un segnale diverso, non so, anche questo è un termine di valutazione, non so che ne pensate, Gigi.
Torno al discorso che ho detto prima, è inutile che mi ripeta, no? Se sta sbagliando, se dico che sta sbagliando qualcosa lui, il campo sta dicendo questo, perché sta facendo fatica. C'è qualcosa da mettere a posto, che sia la preparazione, la condizione mentale, quella tecnica, bah, io non so, per me è una squadra che ha delle qualità.
Tu le incentri più sul problema praticamente adesso del gioco, sì, sì.
Però devi variare in una situazione come questa, devi variare a seconda di quello che è la situazione stessa, del momento, della squadra che incontri, della tua situazione fisica, devi cambiare anche tu qualcosa a livello tattico, perché se non reggi certe cose, se tu hai, giochi il 3-5-2, hai due esterni che non vanno, che non sono all'altezza, non lo devi fare il 3-5-2, inventati qualcos'altro, sono sacco di sistemi di gioco. Oggi l'allenatore, come ho detto prima, è determinante. Da qui mancano 10 partite. In queste 10 partite gli allenatori dovranno fare una cosa nuova ed essere loro i leader, ed essere, vinceranno gli allenatori da qui a
in questo sapete che vi dico,
i giocatori non potranno,
è quello che se...
prima
allora, aspetta,
giocatori.
Aspetta Gigi,
da
chi
qui
è...
alla fine
da qui alla fine, siccome tu sollevi un punto importante, cioè tu dici la grande importanza che possono avere gli allenatori in questa fase, no?
Determinante sarà negli ultimi,
mi dite chi
partite
può essere l'allenatore più determinante in questo
però
momento.
Posso dire una cosa, ieri Conte, dai, con i cambi è riuscito a... Conte che però non è stato Conte,
sì.
Va bene, ok, però ha cambiato la partita in qualche modo, sì. L'ha riacciuffata,
l'ha riacciuffata, sì.
Chi è stato demerito del Parma, è stato,
vedi?
È un merito suo,
vero.
Vero. Ok,
anche Antonio sei d'accordo?
Allora,
demerito.
Se lo dite voi,
sì,
mi convincete,
sì,
mi avete convinto,
sì, perché...
è una donna di poca fede, io ho detto io no,
ricordiamoci, è rimasto anche 10 quando erano sull'uno pari, per cui senza la defezione di Kučka difficilmente l'Inter si sarebbe trovato nelle condizioni di poter riacciuffare la gara. Ma con tutto rispetto, per quanto bene possa volere l'Inter, ieri chiaramente, al di là di quelle state le dichiarazioni di facciata, ha sofferto terribilmente, poteva trovarsi sotto di due gol senza dover nemmeno recriminare niente, manovra involuta, molto lenta, poi è stato l'orgoglio. Sembra una squadra che in questa seconda fase deve sempre prendere qualche schiaffo prima di reagire. Abbiamo visto una partita contro il Sassuolo che si è trovata quasi sempre sotto, tranne l'ultimo, diciamo così, 5 minuti quando Borja Valero le porta in vantaggio, ma poi dopo ha sofferto. Sembra quasi che pecchi un po' di personalità e che faccia un po' fatica a raggiungere l'obiettivo che sono prefissi. È chiaro che non è facile dover vincere e sperare nelle disgrazie altrui, però sei l'Inter, non sei
allora,
una squadretta.
Mi interessa questa cosa prima di salutarvi. Quello che ha detto Gigi Cagni, voglio ritornare su questa cosa. Quale può essere secondo voi in questo momento, facciamo questa cosa, nella parte alta della classifica, quale può essere in questo momento l'allenatore più determinante, e nella parte bassa, è chiaro che in questo momento col massimo rispetto escludo un attimo Brescia e Spal perché devono fare una rincorsa enorme, però quale potrebbe essere l'allenatore più determinante nella lotta a salvezza? Allora, parto da Antonio Paganini e mi lascio Gigi Cagni, do tempo ancora di pensare. L'allenatore più determinante in questo momento nella parte alta, Antonio?
se la parte alta mi includi anche l'Atalanta, ti dico sì. Gasperini senza neanche pensarci.
Gasperini.
Per il semplice motivo che, come ha detto il mister, ha gestito... Cioè, l'Atalanta sembra che neanche il lockdown neanche l'abbia sentito. Sembra che però, sono allenati...
Però l'Atalanta è lontano,
dallo scudetto.
Però è lontana, diciamo così, da quello che è l'obiettivo certo. massimale.
Per cui dico... Qui dico Sarri.
Ma lo sai pure io, penso come te.
Ma per forza è pure una panchina più grande, però.
No, perché secondo me si è adeguato pure. Guarda, nella critica feroce che gli facciamo, però lui alla fine si sta adeguando a quelle che so un po' al contesto dove si è trovato. Non lo so, c'ho questa cosa.
Sì, vale, lo criticano, ma se andiamo a vedere, questo ha fatto 4 partite, ha preso 0 gol, indipendentemente che poi sì. può aver incontrato Bologna, Lecce, Milan, non ha grande importanza, ma comunque è una squadra che ha rischiato veramente poco. Poi dopo sa benissimo, quel giocatore che ha davanti, puoi togliere Dybala, metti dentro Douglas Costa, hai Quadrado, hai Bernardeschi.
Quindi la rosa lo facilita,
anche Ronaldo sta facendo favire onestamente, eppure ti ripeto, da quel punto di vista ci sta, perché dietro, la ripresa Antonio... è molto complicata per tutti,
esatto.
Sotto dietro... di Coranieri per l'esperienza, per cui so benissimo che chi ha avuto
grosso
il campionato alle spalle sa gestire tutte queste situazioni qua, che non sono, ripeto, semplici, per cui chi è più navigato saprà tirar fuori quel qualcosa in più che
stavolta
fa la differenza.
Stavolta Antonio mi sa che gli serve un altro che il miracolo dell'Leicester stavolta a Ranieri per salvare la squadra. Ho questa sensazione. Gigi, so che ti ferisco dicendo così, che sei vicino con il cuore alla Samp, però mi sembra insomma,
No, io ho allenato tutto anche il Genoa, quindi non è un problema questo.
Dove chiamano vai, insomma, va in differenza. Dai Gigi, scherziamo. La parte alta della classifica, chi è più determinante?
La parte alta della classifica dovrà esserlo per forza Inzaghi.
Inzaghi.
Dovrà essere lui determinante, perché ha la situazione più difficile. E lui, secondo me, come molti anni che era Lazio, secondo me ha la possibilità di poterlo fare, ma dovrà essere molto molto bravo, perché la vedo molto molto dura. In basso c'è un discorso che io ho fatto già da un po' di tempo, no? Liberani tu non lo cambierai mai, e il Lecce è quello che rischia più di tutti, perché l'allenatore non cambierà mai, perché il suo modo di vedere il calcio è quello, e se tu continui a prendere dei gol non ti salvi, non ti puoi salvare, è impossibile, perché in questo momento sempre e ovunque, sia per vincere, e l'ha detto adesso Antonio, tu non devi prendere gol, non lo devi prendere, perché è la cosa più importante, perché in 95 minuti, 96 quello che è, no? Succederà che tu puoi avere un'occasione da gol, succede se hai una squadra di un certo tipo a seconda di quello che sono le tue qualità. Oltretutto il Lecce non ha nemmeno non riesce nemmeno a fare gol, quindi dovresti tu per dici. Forza dire prima non le prendo.
Bella
poi
battaglia tra Lecce e Samp in questo momento.
Peccato,
bella,
perché Lecce
faceva vedere qualcosa di bello.
Guarda che io, sai chi vedo male? Il Torino.
Lo sai, infatti ci volevo arrivare, mi hai anticipato.
No, vedo male il Torino, ma te lo dico il perché. Perché
lo vedeva male pure Cairo all'inizio, discorso... non l'hai capita.
No, aspetta, il discorso dell'esperienza. Tu stai parlando che il Torino ha un allenatore come Longo, che 4 anni fa allenava la Primavera.
Sì.
Poi ha allenato l'Alessandria e poi è andato a Frosinone.
Sì.
Va bene? E adesso è al Torino, in una situazione molto difficoltosa. Bravo allenatore, non lo metto mica in dubbio, non lo so, però è una situazione difficilissima, e per quello che sto vedendo il Torino sarà una delle squadre che soffrirà abbastanza. Poi si salva, perché se no mi contraddirei con quello che ho detto del Lecce, perché io poi non c'ho niente con Lecce, ci mancherebbe.
Vabbè,
non c'è niente con Liberani, anzi.
Stiamo gufando, ci mancherebbe, è un'analisi tecnica.
Sto parlando di quello che sta dicendo il campo.
Certo, sono d'accordo.
Chiaramente io ho allenato Genoa e Sampdoria, devo dire che Genoa e Sampdoria non mi stanno piacendo nessuna delle due, per
vero,
quello che sono molte le loro possibilità tecniche.
Va bene,
capito?
Va bene.
Quindi è un campionato... Vedrai cosa succederà.
Beh, bene, stiamo a vedere ancora. Noi siamo qua, tanto commenteremo ancora.
Ma poi nessuno parla del Verona. E poi dico l'ultima cosa.
Vai, sì.
Non mi sta piacendo per niente quella strada che hanno preso gli arbitri con le ammonizioni. È una cosa che non posso vedere. Ammoniscono per qualsiasi cosa. In questo momento, con le squadre che sono stanche, che hanno dei problemi, i giocatori di ossigeno, e di pensare, io non parlo del fallo quello veramente eclatante, ma dei piccoli falli, delle piccole cose, ammoniscono chiunque. Cioè, allora devono un po' leggere la partita anche loro, devono un po' leggere quella che è la situazione particolare dei giocatori in questo momento. E loro sono a 10 metri, quindi dovrebbero capirlo meglio.
Saremo un po' a vedere anche questo. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo. Antonio Paganin e Gigi Cagni, come sempre, splendida coppia. Grazie.
Grazie.
Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
Ciao.
Cizia, andiamo in pausa, poi ci prendiamo un angolino con i nostri ascoltatori e facciamo due chiacchiere e poi arriverà Sconcerti con Di Gennaro alle 16.